Mi piace di, mi piace di, mi piace di. Vino, 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 vino e pace ancora. Vino, 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 vino e pace ancora.
Salute!
Salute! Salute!
Sono caduti, mi sono rotti i bicchieri, mi dispiace.
Noi non li romperemo, no, insomma.
Questo è uno straordinario, indimenticabile Renato Carosone, questo omaggio al vino, questa piccola canzonetta. Allora, dicevamo prima, adesso affrontiamo la conservazione di questi vini. Tutti noi abbiamo magari delle bottiglie, qualcuno le ha anche per caso in casa e...
E dobbiamo avere anche il luogo, sceglierlo e crearlo, il luogo più idoneo per la conservazione fin quando queste bottiglie giungeranno nelle nostre tavole. Ecco, oggi vi daremo dei suggerimenti, degli errori da evitare e vogliamo esservi utili in tal senso. Sappiamo, noi sommelier, e chi ha l'opportunità di avere una casa con una cantina idonea e che deve corrispondere a questi requisiti. Possibilmente la cantina dovrebbe essere esposta a nord. La temperatura all'interno deve oscillare tra gli 11 e 15 gradi, ma soprattutto la cosa più importante è che non subiamo delle oscillazioni, perché non c'è niente che danneggia maggiormente il vino che l'oscillazione della temperatura.
Questa oscillazione della temperatura crea più danno rispetto alla temperatura che è fra gli 11 e i 15 gradi? Cioè, per esempio, può essere 17-18, però non oscillare mai, oppure è meglio...
No, perché sono proprio gli sbalzi termici, ecco, che creano...
Se è costante sui 16 gradi potrebbe andare bene, quindi.
Sì, però non oltre. Poi spiegherò perché, okay. Perché ogni vino, ogni tipologia di vino poi ha il luogo ideale anche all'interno della cantina dove essere posizionato. Naturalmente queste condizioni sono favorite dalla presenza possibile di una cantina sotterranea, dovrebbe essere dai 4 ai 5 metri sottoterra. Meglio se scavata nella roccia.
Ah, in un condominio è facile, no?
Poi diremo anche la soluzione per il condominio, però adesso da sommelier vi devo ricordare le condizioni ideali.
Quindi 4-5 metri sottoterra,
a nord,
scavata nella roccia, sì. A nord, quindi parliamo di una cantina e non di un bunker atomico, non vi preoccupate.
Temperatura che oscilli tra gli 11 e 15 gradi e il grado di umidità è importante, deve aggirarsi tra il 65 e il 70%, relativa all'ambiente naturalmente. Altra cosa fondamentale è l'illuminazione. Deve essere molto curata. È importante avere lampade che siano schermate o di bassa potenza. Assolutamente da evitare tutti i neon possibili, proprio perché creano un effetto ossidativo sul vino.
Questo quando andiamo in cantina, altrimenti...
Quando abbiamo già costruito questa cantina.
Buio.
Buio, buio, buio.
Pesto.
Ecco, quello che raccomandiamo, infatti... chi non ha l'opportunità di una cantina, ma in un appartamento, dedicare una piccola stanza, chiudendo naturalmente i termosifoni, le serrande al buio, cercando di entrarci raramente in modo da non alterare le
condizioni. Prende una bottiglia e si scappa.
Si scappa. Non si devono conservare insieme ai vini altri tipi di alimenti, quindi attenzione, non mettete insieme alle vostre bottiglie appesi prosciutti, salumi o pecorini, perché, o formaggi di altro tipo, perché? Perché questi odori possono riuscire a penetrare all'interno del tappo e quindi creare, conferire al vino degli odori, sentori sgradevoli.
Anche perché, ricordiamolo, l'abbinamento si fa a tavola e non in cantina, vero?
Perfetto, Stefano, perfetto, è così. E ne parleremo poi. Bisogna anche evitare rumori e vibrazioni persistenti, quindi
questo,
che non ci siano...
Questo di Mozart?
Ecco.
Questa abbiamo già
la
parlato.
Musica la possiamo mettere.
Mozart migliora il vino, l'abbiamo
detto,
già parlato.
Sì, ma se avete una lavatrice che accendete tutti i giorni vicino a questa stanza, ecco. Insomma, potrebbe essere avere qualche ingerenza. Poi bisogna anche organizzare la cantina con degli scaffali, possibilmente in un materiale idoneo che sia il legno, in modo che anche l'effetto di alcune vibrazioni possibili sia attutito. E la posizione, ecco, le bottiglie devono stare, mi raccomando, orizzontalmente. Non le cantine devono stare orizzontali. Perché questo? Perché bisogna permettere al vino il contatto con il suo tappo, perché mantenendo questo fa sì che si mantenga umido, si mantenga elastico e che quindi mantenga integre le proprietà. Se noi mettiamo la bottiglia in verticale, che succede? Il tappo si asciuga e quindi può restringersi, può favorire l'ingresso di ossigeno e quindi causare problemi poi alla nostra bottiglia che andremo a avere, quindi si degrada molto velocemente. Altro accorgimento da avere è questo. Ricordiamoci che l'aria calda è un fenomeno fisico, tende a salire, per cui in basso dovremo sempre posizionare i vini spumanti, cioè più vicini al pavimento collocheremo gli spumanti, poi i bianchi secchi o dolci, i rosati, alla fine i rossi giovani e quelli da invecchiamento. Createvi anche un bel taccuino oppure un file nel vostro computer, perché così potrete entrare nella cantina e localizzare più velocemente i vostri tesori. È bene anche poter segnare l'annata, la tipologia, anche il prezzo magari. Vi ricorderete se la lasciate lì 10 anni, magari un Brunello, un Amarone. E perché no? Anche chi ve l'ha donata questa bottiglia potrebbe essere...
Quindi dare una... dare un po' di poesia, di sostanza alle nostre bottiglie.
Esatto,
di sostanza,
sì. Di interesse, anche di
una storia anche nostra, non solo quella che c'è dentro la bottiglia, ma anche quella nostra.
Perfetto, e non solo, se proprio non abbiamo disponibilità di poter rinunciare ad una stanza nel nostro appartamento, allora c'è sempre la soluzione B, che è quella di acquistare una cantinetta idonea, e ci sono in commercio che...
Quelle con la temperatura regolata.
Con le temperature regolate, ovviamente hanno un numero anche limitato di... contenimento delle bottiglie, però sono sempre un'ottima, una valida soluzione.
Cosa accade alla nostra bottiglia se non è conservata bene? Diciamo per 2 anni, 3 anni, 4 anni, cioè va a peggiorare sempre più la cosa?
Beh, c'è una fase nel vino,
dipende dal vino anche.
Che noi sommelier denominiamo pronto. Ecco, quando facciamo un'analisi di un vino giovane, ad esempio un Chianti base, quindi che è 2 anni, cioè lo percepiamo nella degustazione, è pronto, cioè lui ha dato il livello massimo di quello che poteva dare per tipologia di vino e va bevuto, perché da lì in poi comincia il degrado delle sue proprietà organolettiche che lo caratterizzano e quindi perderà, non sarà più quello.
Ma quindi se è conservato male, tutto questo lo raggiunge prima?
Esatto, ecco. No, crea anche dei difetti veri e propri nel vino. E quindi cosa dire ai nostri radioascoltatori oggi? Che dobbiamo ricordarsi sempre che ogni bottiglia contiene il frutto di un lungo lavoro e che quindi molte persone hanno contribuito con il loro cuore, con la loro passione, con la loro anima a far sì che questa bottiglia giunga nelle nostre cantine. E in tanti quindi hanno collaborato per rendere speciale quel contenuto e quindi a noi tocca proprio conservarlo in modo adeguato. It's up to you.
Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band, the sweet headline. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah.
Quindi Red Red Wine, noi oggi siamo sul colore rosso, siamo sul cuore del vino. No, dicevo prima, il vino è rosso, cioè quando uno pensa al vino rosso.
Beh sì, anche perché il vino è quello rosso.
È quello rosso.
È quello rosso, un po' anche per le proprietà che poi gli sono riconosciute ultimamente, magari ne parliamo.
No, perché so che c'è la leggenda, che poi non è leggenda, che Paolo Conte a Parigi dopo un concerto gli fu portata una bottiglia di vino bianco, che cioè chiese del vino. Il cameriere gli descriveva questo vino bianco, gli fece tutta la descrizione, alla fine quando finì gli disse sì, ma io ho chiesto del vino
per antonomasia il vino è rosso. Beh, quella per il vino è una grande passione, è una passione che sicuramente ci porta nel cuore dei territori vocati alla produzione di questa bevanda. E noi siamo nella regione d'eccellenza, il nostro territorio origina alcuni dei migliori vini al mondo. E, ecco, Leonardo da Vinci diceva così: da noi gli uomini dovrebbero nascere più felici e gioiosi che altrove. Et però credo che molta felicità sia agli uomini che nascono dove si trovano i vini buoni. Dobbiamo ritenerci fortunati.
Quindi in Italia ce ne sono molti di luoghi dove, dove insomma, la felicità.
Insomma, lui parlava della nostra grande Toscana,
terre, sì,
delle
sì.
nostre terre. Noi dobbiamo sicuramente ritenerci fortunati di essere nati in questi luoghi che ci permettono di essere felici e di avere una qualità della vita eccellente, invidiata da tutti e da tanti. Una piccola storia di Chianti, che è il vino più consumato in tutti i ristoranti esteri. Sappiamo di una leggenda che ha origine nel 1266 circa, l'epoca in cui nel Medioevo il grande antagonismo tra Firenze e Siena, sempre in guerra per l'accaparrarsi dei territori, per la supremazia, decisero di affidare a due cavalieri, uno con i colori di Siena e l'altro con i colori di Firenze, il quale sarebbe stato il confine nel punto proprio di incontro di essi. Affidarono la sveglia di questa corsa.
Il confine, quindi, la proprietà dei territori fra Firenze,
esatto,
e Siena.
Tra Firenze e Siena. E la cosa curiosa è che Siena scelse un gallo bianco e Firenze scelse un gallo nero.
Ma guarda.
E Siena però pensò di riempire di cibo questo gallo, perché così credevano avesse più forza e quindi più energia per correre più veloce. Invece Firenze, i cavalieri fiorentini, decisero di tenere il loro gallo a digiuno. E così all'alba il gallo che cantò prima fu il gallo nero.
È quello che aveva fame.
È che aveva fame, sì. E quindi, svegliandosi presto, il cavaliere fiorentino corse più velocemente e quindi raggiunse proprio i territori fino a 12 chilometri dalle mura di Siena. Ed è per questo l'origine e la ragione dei territori del Chianti, che sono tutti Chianti, quei comuni, Chianti classico, qui ovviamente stiamo parlando, che si riferisce all'area storica di produzione.
Il Chianti classico,
è questo che è il simbolo che ci ha reso famosi in tutto il mondo e che troviamo nelle nostre bottiglie. Noi sappiamo che quando compriamo una bottiglia con questo simbolo del gallo nero, sappiamo che stiamo scegliendo proprio un terroir, un territorio, un cru. E diciamo che quelli storici sono Castellina, Gaiole, Radda. Quindi, se volete acquistare un buon Chianti classico, dovrete sceglierlo tra questi comuni storici di eccellenza che sono
ai confini poi fra le due province, insomma, Siena e Firenze.
Poi abbiamo tutta l'area del nostro Chianti generico, quindi è l'area generica di cui fanno parte anche il nostro Chianti Colli Aretini. E quindi sappiamo che le nostre aziende oggi, anche dei Colli Aretini, rappresentano, pare che siamo arrivati a un'ottantina numericamente di aziende che producono Chianti Colli Aretini, e si sta facendo molta strada. Abbiamo delle bellissime realtà e che sono davvero davvero interessanti,
anche premiate, no?
E ecco, questa era una cosa curiosa che volevo raccontare. Sì. E poi abbiamo l'altra punta d'eccellenza, il Brunello vino, insomma,
a proposito di Toscana
a proposito della fortuna di nascere in Toscana, è una cosa molto importante, ci dà questa opportunità. Però mi vorrei anche soffermare sugli effetti che questi bicchieri di vino producano.
Questo bicchiere di vino, non si può dire questi bicchieri. Questo bicchiere.
Beh, diciamo no, che
sto scherzando. La moderazione,
esatto,
ovviamente.
Esatto, se diamo ascolto adesso alla donna più longeva, che ha 115 anni e che è a Verbania, mi pare, lei pare che tutti i giorni consumasse un bicchiere di vino rosso a pranzo e un bicchiere di vino rosso,
perfetto,
a cena.
Quindi sono già questi. Hai ragione, insomma, mi arrendo.
Parliamo sempre di vino rosso, le proprietà sono sempre nei vini rossi, perché è proprio gli antociani presenti che sono dei grandissimi antiossidanti ed hanno notevoli proprietà sul nostro corpo, riconosciute da test, da grandissime ricerche ormai storiche da ventennali. Pensa che addirittura nel 1992 alcuni scienziati francesi notarono che l'incidenza delle malattie vascolari in Francia risultava di gran lunga più bassa che in Inghilterra e negli Stati Uniti. Questo perché? Perché nonostante i francesi siano e fossero dei grandissimi consumatori di grassi, quindi formaggi, sappiamo il loro latte, tuttavia però erano anche consumatori e sono consumatori di vino rosso, e pare che
una protezione, quindi,
componente abbia contribuito ad una migliore qualità della loro salute. E, oltre che anche possedere il resveratrolo, insomma, le ricerche vanno molto avanti, sempre con moderazione.
Le ricerche o il vino?
Le ricerche sulle qualità e i possibili effetti anche sul vino, le ricerche vanno avanti perché dobbiamo sempre sperimentare vini nuovi.
Io mi riferivo con moderazione, il vino o le ricerche?
Il vino sicuramente. Sì, il vino, anche perché per essere gustato e per essere giudicato quel vino bisogna conoscerlo. Il vino è come avere davanti a noi una persona che incontriamo la prima volta e così non sappiamo il suo vissuto, non sappiamo la sua storia, e così la bottiglia che ci ritroviamo davanti non la conosciamo e non sappiamo da dove proviene. Questo è un errore. Dobbiamo imparare a conoscere la storia del vino così come facciamo con le persone. Questo è un aspetto molto, certo, molto importante da lasciare comunicativamente ai nostri ascoltatori. E quindi vorrei che oggi i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricordassero che il vino è qualcosa che ha a che fare con le nostre emozioni e, come dicevo, per essere apprezzato e conosciuto va studiato come possiamo studiare un poeta, un musicista, di cui ne conosciamo la biografia per comprenderne le opere. La nobiltà del vino credo che sia proprio questa. Non è mai un elemento, un soggetto astratto. Quella bottiglia viene da un luogo, viene da una terra che dobbiamo conoscerla prima di giudicarla. E non dobbiamo fermarci alla prima impressione, ecco, per giudicarli. Quindi, non so, vorrei lanciare questo messaggio che davvero è una cosa importante. Non sì, ci approcciamo esatto. banalmente al nostro vino.
Poi è un messaggio che veramente se accolto ci fa entrare in un mondo che poi è bellissimo, insomma. Cioè, da lì partono altre mille strade, veramente.
È un mondo fascinoso, sì, e affascinante, sì. Che quando lo abbracciamo, io ho avuto la fortuna di abbracciarlo con l'esperienza del corso ICE Sommelier, poi non la lasciamo più, perché entra a far parte del nostro DNA. Quindi quando ci approcciamo a un evento, a una situazione, a una tavola, a un ristorante, il richiamo è fortissimo, il richiamo di quello che ci dà e che vogliamo scegliere in quel contesto emozionale della serata, e lo leghiamo per sempre, no? Come dicevamo prima, a quel momento. Quindi scegliamo quella bottiglia perché siamo con quelle persone, perché siamo con quel contesto, e non ce lo dimenticheremo. E molto spesso, a volte, ci sono i grandi imprenditori, i grandi manager che dicono che i più grandi affari li hanno conclusi di fronte ad una tavola, proprio perché di fronte a una tavola, di fronte a un bicchiere di vino, cadono un po' tutte le barriere, no? Quindi ci si sente proprio più a proprio agio, e questa è una sensazione molto bella che il vino riesce a dare. Senza sempre rimanendo nei limiti.
Certo, no, su questo assolutamente. Va bene, noi siamo praticamente in chiusura. C'è tempo per l'ultimo messaggio.
Sì, vorrei ricordare...
Se volevi dire altre cose...
Sì, vorrei ricordare una cosa, quando abbiamo parlato della Toscana, anche di un fatto che è molto importante. Noi abbiamo in Toscana quella che è stata la nostra prima DOC, la nostra denominazione di origine controllata. E quindi è stato molto importante questo, perché da lì si è aperto davvero un mondo su una normativa, su una regolamentazione, sul riconoscimento di vini di qualità. E questo pensa che addirittura la vernaccia di San Gimignano.
Però adesso andiamo sul bianco.
Sì, però questo è una cosa che identifica la Toscana, certo. E che noi siamo toscani e che quindi dobbiamo sapere. La prima DOC italiana è proprio la vernaccia di San Gimignano. È un bianco, e quindi ahimè, insomma.
Un bianco, poi ne parleremo ovviamente anche dei bianchi, perché noi stiamo anche scherzando, insomma, la vernaccia è un vino di altissima qualità, quindi per carità.
È un bel vino e che prevede anche dei bellissimi abbinamenti che avremo modo poi di spiegare più avanti. E questa sera vorrei salutare i nostri ascoltatori con le parole di un letterato, uno scrittore americano, che della sua vita forse ne ha fatto un uso un po' smodato, un uso eccessivo, ma come scrittore non può che non essere amato. E vi salutiamo con queste parole. Rimani con chi ti bacia l'anima. La pelle te la bacia chiunque. Charles Bukowski.
Alla prossima, ciao.
Ciao.
Viva il vino!
Viva il dinero!
Viva, viva,
el amor.
I like to drink wine, and money is fine, but I like the girls even more.